Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, stiamo presentando il documento Dignitas Infinita sulla dignità umana del Dicastero per la dottrina della fede. Un documento molto importante che è stato molto sottovalutato dalla stampa e purtroppo viene poco utilizzato, anzi direi quasi per niente utilizzato dallo stesso mondo cattolico. È rarissimo sentire citare questo documento nelle chiese, nelle omelie, nei documenti dei vari settimanali religiosi delle diocesi. Anche i vescovi che dovrebbero riprendere il magistero del Papa mi sembra che non abbiano percepito l'importanza di questo documento. Questo documento riassume e indica tutte le violazioni della libertà, della dignità umana, contro la dignità umana, che sono così in essere, cioè che sono così presenti nel mondo contemporaneo. Sono le violazioni che riguardano la vita all'inizio, dal concepimento, la vita alla fine, quindi l'eutanasia, l'aborto, che riguardano la dignità delle persone costrette a cambiare nazione perché spinte dalle guerre agli immigrati, ma anche la dignità dei poveri, cioè delle persone che sono sottoposte per diversi motivi a delle ingiustizie sociali o che comunque non hanno la possibilità di mantenere dignitosamente la loro famiglia perché sono senza lavoro o perché hanno un lavoro sottopagato. Quindi poveri, emigrati, bambini concepiti, bambini violati, anziani a rischio della vita. Sono tante e anche molte altre le violazioni alla dignità che sono presenti in una cultura che in Occidente, nel sistema occidentale di oggi, nella cultura occidentale oggi dominante, invece si riempie costantemente la bocca di diritti, nuovi diritti, difesa dei diritti, le minoranze, le donne, eccetera. Allora, tutto questo ha portato il Dicastero per la dottrina della fede, che è appunto la vecchia Congregazione per la dottrina della fede, oggi si chiama Dicastero, diventata un Dicastero, anche su sollecitazione del Papa, che peraltro ha firmato questo documento, a riprendere un po' tutte le tematiche relative ai diritti. I diritti, il diritto alla vita, il diritto alla libertà religiosa, alla libertà di educazione, alle libertà in generale. Anche i falsi diritti è uno dei temi di cui tratta il documento. Ma soprattutto questo documento mette insieme un po' tutti i diritti, evitando quella contrapposizione fra diritti sociali e diritti alla vita o centralità o riguardanti la centralità della famiglia, cioè mette in evidenza come tutto quello che concerne la dottrina sociale della Chiesa, come possiamo vedere per esempio leggendo il compendio della dottrina sociale della Chiesa, tutta la dottrina sociale della Chiesa va presa nella sua interezza, nella sua integralità. Non si può parlare solo dell'ambiente, della difesa del creato, dimenticandosi della vita o viceversa. Non si può dimenticare che la dottrina sociale della Chiesa riguarda certamente i diritti della persona, ma anche i diritti delle famiglie, i diritti delle nazioni, quindi l'ordine internazionale. tutte queste cose vanno tenute insieme. E il documento cerca di farlo, cioè cerca di evitare quella contrapposizione fra diritti sociali, violazioni della dignità nel campo della società, le relazioni e i cosiddetti principi non negoziabili che riguardano la vita, la famiglia, la libertà di educazione. Tutti i diritti devono essere. E tutto questo si fonda sul principio della centralità della persona, la quale persona è un animale politico, un essere sociale, cioè raggiunge la sua perfezione attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini. Cioè non è un individuo a sé stante, no? La grande differenza che esiste fra l'individualismo liberale e i diritti relativi che nasce, ideologia che nasce con la Rivoluzione francese e la persona, secondo la dottrina sociale della Chiesa, la teologia, il modo di pensare cristiano, è molto rilevante, no? Noi siamo abituati un po' a ragionare secondo lo schema delle ideologie del Novecento, no? Da una parte l'individualismo liberale, dall'altra il collettivismo di origine socialista o marxista. Ma in realtà la dottrina sociale della Chiesa non è né individualista né collettivista, ma è appunto, mette al centro la persona. La persona che non è mai pensabile come un individuo, come un single a sé stante. La persona è un essere sociale che sviluppa la sua personalità attraverso le relazioni che le permettono di costruire il matrimonio, la famiglia, i corpi intermedi, fino ad arrivare allo Stato, alla Chiesa stessa, cioè a quelle comunità di persone e di famiglie e di corpi intermedi che costituiscono le nazioni e in fondo anche l'ordine mondiale, l'ordine internazionale. Quindi non l'individualismo o il collettivismo, ma l'idea di persona come essere sociale che ha bisogno per realizzarsi degli altri con i quali va a costituire delle comunità. Allora, tutto questo viene ha come presupposto che questa persona abbia dei diritti, sia portatrice di diritti che sono intrinseci ad essa, cioè che non sono elargiti, riconosciuti dallo Stato, da corpi più grandi, ma che sono proprio nella sua natura. Quindi il diritto alla vita non dipende dalla legge, è un diritto proprio del concepito, dell'uomo, no? Che non gli può essere tolto e non gli può neanche essere dato perché è dentro, deve essere riconosciuto dallo Stato. Il diritto alla libertà, il diritto al lavoro, il diritto a costituire una famiglia, sono tutti diritti propri della persona che semplicemente lo Stato deve riconoscere. Questa sera, dopo che abbiamo un po' ripreso tutte queste riflessioni che sono un po' all'inizio anche del documento, siamo arrivati al numero 30 del documento per chi lo volesse seguire con il testo che è stato pubblicato in diverse edizioni oppure attraverso il sito della Santa Sede www.vatican.va. Siamo arrivati, dicevo, al numero 30. Questa sera ci occuperemo di un'altra caratteristica della persona, la libertà. Vedete, la libertà è un principio che non nasce con la Rivoluzione francese, come erroneamente si crede, no? Liberté, égalité, fraternité. La libertà è una condizione intrinseca alla dignità della persona umana. Cioè la persona viene creata libera. È il cristianesimo, o se volete ancora prima la filosofia greca, il pensiero greco, a farci ricordare come la persona sia creata libera e quindi la libertà sia una caratteristica propria della persona, che non le può essere sottratta da nessuna autorità politica superiore, non può essere sottratta dallo Stato, né neanche concessa. È un dato della natura della persona. Essa non nasce, dicevo, con la Rivoluzione francese che strumentalizza questa idea, questa caratteristica fondante della persona umana e la stravolge, fa diventare la libertà completamente slegata dalla natura, dalla realtà, dalla verità, no? Benissimo, San Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae spiega il profondo legame che unisce la libertà alla verità. Non si dà libertà senza verità. Così come non si può imporre la verità senza offrirla alla libertà delle persone che devono riconoscerla, devono amarla, devono apprezzarla, devono indossarla, non possono subirla. Allora, questa sera vediamo questi punti, a cominciare dal numero 30, che dice: la libertà è un dono meraviglioso di Dio. Punto. Beh, questo è un punto di partenza, no? La libertà è un dono di Dio. Non è una concessione della Rivoluzione francese. È un dono perché Dio ha creato l'uomo libero, l'unica creatura che ha queste caratteristiche è l'uomo, perché gli animali non sono liberi, seguono il loro istinto. I minerali, i vegetali non sono evidentemente liberi. L'uomo è libero perché è capace di amare, capace di scegliere, di volere il bene, cioè di scegliere tra il bene e il male, tra il vero e il falso. E questo è un dono che Dio le ha dato, gli ha dato, che tutte le autorità devono riconoscere, garantire, permettere, non concedere, ma riconoscere e proteggere. Anche quando ci attira con la sua grazia, Dio lo fa in modo tale che mai la nostra libertà sia violata, no? Questo lo vediamo perfettamente nella predicazione di Gesù nei Vangeli, no? Se vuoi, si vis. Dio, Gesù, cerca sempre la libertà del suo interlocutore. Prima di compiere i miracoli, Gesù chiede: ma tu credi? Ma tu credi che il figlio dell'uomo ti possa guarire? Vai, la tua fede ti ha salvata. Quante volte vediamo ripetersi nei Vangeli questa stessa scena, questo rapporto di Gesù con gli altri basato sulla libertà? Dio riconosce la loro libertà, come si appella in qualche modo alla loro libertà, anche per compiere, realizzare il miracolo che sta per compiere. Sarebbe pertanto un grave errore pensare che lontani da Dio e dal suo aiuto possiamo essere più liberi e di conseguenza sentirci più degni. Sganciata dal suo creatore, la nostra libertà non potrà che indebolirsi e oscurarsi. Lo stesso succede se la libertà si immagina come indipendente da ogni riferimento che non sia se stessa, e avverte ogni rapporto con una verità precedente come una minaccia. Di conseguenza anche il rispetto della libertà e della dignità degli altri verrà meno. Cioè, l'uomo nasce e trova delle cose che non dipendono dalla sua volontà, che non dipendono dalla sua libertà. Le trova. Trova una famiglia, dei genitori, trova delle relazioni, trova una società, trova una realtà storica. Non sceglie di nascere in un paese piuttosto che in un altro, di avere un corpo piuttosto che con determinate caratteristiche, piuttosto che con altre, eccetera. Non sceglie il tempo dove nasce, in cui nasce. E quindi la sua libertà è certamente una libertà condizionata da tutte le cose che incontra, ma è libero di accogliere quello che gli viene proposto, il tempo, le caratteristiche, eccetera, e poi di esercitare la sua libertà per trasformare, migliorare la condizione storica in cui si è venuto a creare. Lo ha spiegato bene Papa Benedetto XVI, che nel messaggio per la celebrazione della pace del 2011 ha detto: una volontà che si crede radicalmente incapace di ricercare la verità e il bene non ha ragioni oggettive né motivi per agire, se non quelli imposti dai suoi interessi momentanei e contingenti. Non ha una identità da custodire e costruire attraverso scelte veramente libere e consapevoli. Cioè, primo punto, la verità esiste, il bene esiste. Siamo noi che dobbiamo cercarlo, con la nostra volontà, con la nostra intelligenza, dobbiamo cercare la verità. L'uomo sente dentro di sé questo bisogno di uscire da se stesso, di cercare la verità, di cercare il bene. Dov'è il bene? Qual è la verità? Oggi viviamo in una cultura dominata dal relativismo che sostanzialmente si fonda sul rifiuto della verità. Ma l'uomo che non cerca la verità non è un vero uomo. È un uomo, come dire, rovinato, perché l'uomo è fatto per uscire da se stesso, per cercare nei grandi ideali quella vita che gli permetterebbe di essere felice, perché è realizzato, perché esce da sé, esce dal suo egoismo, che sulla distanza diventa una malattia. L'uomo non è creato a immagine e somiglianza di Dio, non dimentichiamocelo mai, è un uomo fatto per donare e perdonarsi. Se non lo fa, soffre, si ammala, perché ripiegandosi su se stesso contraddice la sua natura. E l'uomo, dice Papa Benedetto, che non esce da sé, che non cerca la verità e il bene, non ha ragioni oggettive per agire, non ha motivi per agire, se non quelli legati esclusivamente al proprio egoismo, al proprio interesse. Un giovane, soprattutto, che non abbia ideali, per cui spendersi, è un giovane che tende ad ammalarsi, cioè tende a ripiegarsi su se stesso e a essere infelice. Non può dunque reclamare il rispetto da parte di altre volontà, anch'esse sganciate dal proprio essere più profondo, che quindi possono far valere altre ragioni, o addirittura nessuna ragione. L'illusione di trovare nel relativismo morale la chiave per una pacifica convivenza è in realtà l'origine della divisione e della negazione della dignità degli esseri umani. O c'è una verità oggettiva per tutti, oppure ognuno pone la sua libertà in alternativa a quella dell'altro. E nascono i conflitti, che sono conflitti nazionali quando ci sono due libertà, due sovranità che non vogliono riconoscere una verità superiore e quindi si odiano e si fanno la guerra. Ma succede anche fra gli uomini, fra le famiglie. Se io cerco solo ed esclusivamente il mio interesse, la mia verità, non posso non accettare che gli altri che vivono intorno a me cerchino esclusivamente il loro interesse, la loro verità. E da qui nasce il conflitto. Ecco perché dice il relativismo porta al conflitto, non alla soluzione del conflitto. La soluzione del conflitto è la ricerca di una verità, di una giustizia, di un bene che vada bene per entrambi, perché è vero per tutti. Non sarebbe inoltre realistico affermare una libertà astratta, esente da ogni condizionamento, contesto o limite. La verità non è mai un'idea astratta, ma sempre cercata nella concretezza della storia. Cioè la libertà è condizionata dalle situazioni storiche. Certo, esiste il principio, l'uomo è creato libero, libero di scegliere, è una caratteristica dell'uomo e quindi lo Stato deve proteggere questa caratteristica umana, deve permettere all'uomo di esercitare le sue libertà, al plurale, a cominciare dalla libertà religiosa, cioè la libertà, diciamo, più importante perché tocca il tema più importante della vita di un uomo, la vita eterna, la religiosità, Dio, la felicità, eccetera. Ora, è chiaro che questa idea, questa visione, è condizionata in bene o in male, in positivo o in negativo, dalla situazione storica in cui vive. Se vivere in una società che permetta l'esercizio della libertà, non lo condizioni, non lo impedisca, come avviene invece nelle società totalitarie o comunque in quelle società dove la libertà non è garantita. Quindi è chiaro che la libertà è condizionata, l'esercizio della libertà, la manifestazione della libertà dei singoli e dei gruppi è condizionata dalla situazione storica. Invece, e qui cito sempre, no, qui cito il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, il retto esercizio della libertà personale esige precise condizioni di ordine economico, sociale, giuridico, politico e culturale, che restano spesso disattese. In questo senso, possiamo dire che alcuni godono di maggiore libertà di altri. Certo, e questo è uno dei motivi per cui scoppiano le guerre e le rivoluzioni, cioè perché la libertà non è garantita a tutti in modo corretto. Avete visto tutti, per esempio, la libertà che fanno gli oppositori del regime politico russo oggi, Navalny, che muore in prigione in Siberia, i numerosi giornalisti che sono stati uccisi perché cercavano una spiegazione alla mancanza di libertà. Pensate a come i cittadini russi non siano liberi di organizzare forze politiche alternative a quella dominante. Oppure pensate alla libertà, non so, in Corea del Nord, in Iran. Una donna non è libera di non portare il velo, per esempio. Allora, questa libertà è una libertà politica, se volete, nasce però dalla libertà della persona, no? L'uomo è stato creato da Dio a immagine e somiglianza, cioè libero. E questa libertà deve poterla manifestare in tutti i campi, a cominciare dalla libertà religiosa, che oggi è negata in molti, mi pare in 176 stati, secondo l'ultima versione del rapporto sulla libertà religiosa nel mondo che ogni anno viene promosso dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Questa libertà può essere condizionata, dicevo, dalle condizioni storiche, cioè stati totalitari, autoritari, insomma, i liberali negano questa libertà. Su questo insiste Papa Francesco. Vi leggo un passaggio dell'enciclica Fratelli Tutti. Alcuni nascono in famiglie di buone condizioni economiche, ricevono una buona educazione, crescono ben nutriti, possiedono capacità notevoli dal punto di vista intellettuale. Essi sicuramente non avranno bisogno di uno Stato attivo e chiederanno solo libertà, ma evidentemente non vale la stessa regola per una persona disabile, per chi è nato in una casa misera, per chi è cresciuto con un'educazione di bassa qualità e con scarse possibilità di curare come si deve le proprie malattie. Se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di mercato e dell'efficienza, non c'è posto per costoro e la fraternità sarà tutt'al più un'espressione romantica. Cosa vuol dire Papa Francesco? Vuol dire che la libertà è condizionata, cioè ci sono situazioni in cui alcuni, per esempio giovani, possono esercitare la libertà di studio, di studiare, di scegliere, di andare, di fare, e altri in altre parti del mondo non hanno questa opportunità, o magari nella stessa nazione, perché non hanno i soldi per mantenersi, per esempio. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la libertà va aiutata da chi ha i mezzi per farlo, cioè dalle istituzioni, le quali invece lo Stato moderno parte un po' dall'idea di concedere la libertà invece di riconoscerla. Lo Stato deve riconoscere la libertà, ma deve anche aiutare questa libertà a concretizzarsi, a realizzarsi, a manifestarsi, a essere concreta, no? Risulta quindi indispensabile comprendere che la liberazione dalle ingiustizie promuove la libertà e la dignità umana. È sempre il compendio della dottrina sociale. Ad ogni livello e rapporto delle nazioni umane. Perché sia possibile un'autentica libertà, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. È sempre Papa Francesco 2014. Analogamente, la libertà è frequentemente oscurata da tanti condizionamenti psicologici, storici, sociali, educativi, culturali. La libertà reale e storica ha sempre bisogno di essere liberata e si dovrà altresì ribadire il fondamentale diritto alla libertà religiosa, ne abbiamo già parlato. Nel contempo, è evidente che la storia dell'umanità mostra un progresso nella comprensione della dignità e della libertà delle persone, non senza ombre e pericoli di involuzione. Da ciò è testimonianza il fatto che vi è una crescente aspirazione, anche sotto l'influenza cristiana, che continua a essere fermento, oppure in società sempre più secolarizzate, vi è una crescente aspirazione a sradicare il razzismo, la schiavitù, l'emarginazione delle donne, dei bambini, dei malati, delle persone con disabilità. Ma questo arduo cammino è lungi dall'essere concluso. Cioè, è evidente, dice il documento, che c'è stato anche un progresso negli ultimi secoli. Però un progresso con ombre, con segni di involuzione. Un progresso che c'era già nel corso del 600-700, cioè un'idea che l'attenzione alla persona, alla libertà fosse sempre più, dovesse ottenere dei riconoscimenti maggiori nella società. Ma poi, soprattutto nell'Ottocento e ancora di più nel Novecento, ci sono stati dei profondi, evidenti, manifesti segnali di confusione, di strumentalizzazione di questa ricerca della libertà della persona e dei gruppi, delle comunità, che però è diventata una sorta, una cosa molto, molto strumentale, oppure è diventata un protesto per fare delle rivoluzioni, per seminare dell'odio nella società, ancor più di quello che ce n'è, come se ce ne fosse poco. Ma cominciamo adesso il quarto capitolo, che ci dice quali sono alcune delle violazioni della dignità umana oggi. Alla luce delle riflessioni sin qui fatte circa la centralità della dignità umana, quest'ultima sezione del documento affronta alcune concrete e gravi violazioni della stessa. Lo fa nello spirito proprio del Magistero della Chiesa, che ha trovato piena espressione nell'insegnamento degli ultimi pontefici, come ha già ricordato. Papa Francesco, per esempio, da una parte non si stanca di richiamare il rispetto della dignità umana. E qua lo cito, anzi lo cita il Dicastero. Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun paese può negare tale diritto fondamentale, quindi è uno dei diritti fondamentali. Ognuno lo possiede, anche se è poco efficiente, anche se è nato o cresciuto con delle limitazioni. Infatti ciò non sminuisce la sua immensa dignità come persona umana, che non si fonda sulle circostanze, bensì sul valore del suo essere. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c'è futuro né per la fraternità, né per la sopravvivenza dell'umanità. Sempre la Fratelli Tutti di Papa Francesco. D'altra parte, egli, l'uomo, non cessa mai di indicare a tutti le concrete violazioni della dignità umana nel nostro tempo, chiamando ciascuno a un sussulto di responsabilità e di impegno fattivo concreto. Volendo indicare alcune delle numerose gravi violazioni della dignità umana nel mondo contemporaneo, possiamo ricordare quanto ha insegnato al riguardo il Concilio Vaticano II. Si dovrà riconoscere che si oppone alla dignità umana tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia, lo stesso suicidio volontario. È la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Attenta altresì alla nostra dignità, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, le mutilazioni, le torture inflitte nel corpo e nella mente, le costrizioni psicologiche. Ed infine tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita suburbana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumento di guadagno e non come persone libere e responsabili. È sempre la Gaudium et Spes. Bisognerà pure qui menzionare il tema della pena di morte. Anche quest'ultima, infatti, viola la dignità inalienabile di ogni persona umana al di là di ogni circostanza. Si deve al contrario riconoscere che il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l'inalienabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo. Poiché, se non lo nego al peggiore dei criminali, non lo negherò a nessuno, darò a tutti la possibilità di condividere con me stesso, di condividere con me questo pianeta, malgrado ciò che possa separarci. È il catechismo della Chiesa Cattolica questo. Appare opportuno anche ribadire la dignità delle persone che si trovano in carcere, spesso costrette a vivere in condizioni indegne, e che la pratica della tortura contrasta oltre ogni limite la propria dignità di ogni essere umano, anche nel caso in cui qualcuno si fosse reso colpevole di gravi crimini. Pur senza pretesa di esaustività, in ciò che segue richiamiamo l'attenzione su alcune gravi violazioni della dignità umana particolarmente attuali. Adesso poi le vedremo, la povertà, la guerra, i migranti, la tratta delle persone, gli abusi sessuali, la violenza contro le donne, l'aborto e anche la legge. La maternità surrogata, l'utero in affitto, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi fermo, abbiamo parlato della libertà, volevo ricordarvi quanto sia importante, fondamentale questa caratteristica della persona. E lascio il tempo alle vostre domande.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto? Pronto,
Prego.
buonasera professore, buonasera, sono Walter da Carbonia, il programma come sempre è bellissimo, vorrei ecco, ritornare sul tema dei migranti, no? Visto che si è parlato di dignità e di libertà, no? Ecco, sappiamo che ormai le migrazioni sono fenomeni non più emergenziali, ma strutturali, cioè fanno parte della nostra società. Certo, bisogna favorire e promuovere la solidarietà dell'Unione Europea nella gestione dei fenomeni migratori, ci sono poi i corridoi umanitari e poi bisogna, visto che c'è anche il diritto e la libertà a emigrare, ma anche a non emigrare, quindi promuovere anche quella che è la cooperazione internazionale o altre forme di aiuto ai paesi di partenza e di transito dei migranti, e penso soprattutto all'Africa, che comunque ha delle grandi potenzialità. Sono stato in Senegal tempo fa e ho visto che le donne in Africa stanno dando prova di grande intraprendenza e laboriosità, impegnate in vari settori dell'economia, con il sistema del microcredito. Ecco, mi piacerebbe sapere da lei che cosa ci può dire su questo tema. Grazie, buona serata.
Ma direi che ha già detto tutto lei, cioè nel senso che viviamo un'epoca in cui l'immigrazione è continua, favorita dalle guerre o dalle condizioni economiche disastrose dei paesi di provenienza. E quindi di per sé la prima preoccupazione dovrebbe essere quella di aiutare i paesi a casa loro in modo da non costringere per ragioni economiche o per ragioni di guerra nessuno a dover uscire dalla propria terra, no? Come diceva Papa Francesco, ma anche prima di lui, i suoi predecessori hanno sempre detto: dobbiamo anche garantire il diritto di non emigrare, no? Su cui insiste molto, per esempio, il governo italiano. Cioè, si parla dei diritti dei migranti, ma giusti, sacrosanti, però bisogna anche parlare di più dei diritti di non emigrare, in modo che sia una scelta, non una costrizione dovuta a pressioni esterne, a ingiustizie di vario tipo. Purtroppo sul tema dei migranti c'è stata una grande battaglia ideologica, nel senso che ci sono state forze politiche, una certa cultura che hanno spinto come per dire, come se l'immigrazione fosse una cosa buona in sé. No, la cosa buona dovrebbe essere quella che nessuno si senta sia obbligato a emigrare. Questa è la cosa buona. Perché inevitabilmente l'immigrato si troverà a disagio, non sarà a casa sua, e se avesse a casa sua quello che cerca, non si metterebbe in questa situazione di disagio, di difficoltà, eccetera. Quindi questa è sicuramente la prima cosa. Poi la seconda, trattarli bene e favorire la loro integrazione, facendogli imparare non solo la lingua, ma anche la storia, la cultura del paese che li ospita, perché poi possano in qualche modo riconoscere il paese nel quale vivono, la propria cultura, e anche aiutare i loro figli, i loro nipoti, cioè quelli che nasceranno, a convivere, a vivere bene con le caratteristiche del paese nel quale sono immigrati. Ecco, questo mi sembra un po' un quadro così, un quadro molto superficiale di questo grande problema di cui oggi si parla meno, perché oggi si parla sempre e soprattutto della guerra, ma che negli anni passati è stato un argomento di dibattito, di contrapposizione, quello appunto sull'immigrazione, molto importante. In attesa di altre domande, volevo indicarvi due punti successivi dove il Papa affronta il tema della povertà, cioè come uno degli attentati, diciamo così, alla dignità umana, no? La povertà, poi ci sarà la guerra, l'aborto, migranti, la tratta delle persone, l'eutanasia, gli abusi sessuali, la violenza contro le donne. Sono tante queste manifestazioni di offesa della dignità, no? Ma cominciamo da quello della povertà, uno dei fenomeni che contribuisce considerevolmente a negare la dignità di tanti esseri umani è la povertà estrema, legata all'ineguale distribuzione della ricchezza. Come già sottolineato da San Giovanni Paolo II, una delle più grandi ingiustizie del mondo contemporaneo consiste proprio in questo, che sono relativamente pochi quelli che possiedono molto e molti quelli che non possiedono quasi nulla. È l'ingiustizia della cattiva distribuzione dei beni e dei servizi destinati originariamente a tutti. Qui Giovanni Paolo II questo Giovanni Paolo II lo scrive nella Sollicitudo Rei Socialis, che è la sua enciclica del 1987, nel 20° anniversario della Populorum Progressio. Cosa vuol dire Giovanni Paolo II? Vuol dire che, lo dico in un'altra maniera, cioè la ricchezza, il bene, la forza, l'equilibrio di una nazione sta nella sua classe media. Più la classe media cresce e aumenta di numero, più la nazione diventa equilibrata, cioè perché si fonda su una base ampia di persone, di famiglie che stanno bene, che vivono con dignità, appunto, e non vivono nell'estrema miseria o nel lusso più esagerato, che produce anche, dice, maldicenze, crisi, invidie, insomma, motivi di contrasto. Papa lo dice in un'altra maniera: pochi quelli che possiedono molto e molti quelli che non possiedono quasi nulla. Inoltre, sarebbe illusorio fare una distinzione sommaria tra paesi ricchi e paesi poveri. Già Benedetto XVI riconosceva infatti che cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma aumentano le disparità. Nei paesi ricchi nuove categorie sociali si impoveriscono e nascono nuove povertà. In aree più poveri, alcuni gruppi godono di una sorta di super sviluppo dissipatore e consumistico, che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante. Continua lo scandalo di disuguaglianze clamorose. È sempre Benedetto XVI nella Caritas in Veritate che usa questa espressione: lo scandalo di disuguaglianze clamorose, dove la dignità dei poveri viene doppiamente negata, sia per la mancanza di risorse a disposizione per soddisfare i loro bisogni primari, sia per l'indifferenza con cui sono trattati da coloro che vivono accanto a loro. Con Papa Francesco si deve pertanto concludere che è aumentata la ricchezza, ma senza equità. E così ciò che accade è che nascono nuove povertà. Quando si dice che il mondo moderno ha ridotto la povertà, lo si fa misurandola con criteri di altre epoche, non paragonabili con la realtà attuale. È sempre la Fratelli Tutti. Di conseguenza, la povertà si diffonde in molti modi, come nell'ossessione di ridurre i costi del lavoro senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i confini della povertà, sempre Papa Francesco, sempre Fratelli Tutti. Tra questi effetti distruttori dell'impero del denaro, si deve riconoscere che non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro. Se alcuni sono nati in un paese, in una famiglia dove hanno meno possibilità di sviluppo, bisogna riconoscere che ciò è in contrasto con la loro dignità, che è esattamente la stessa, la dignità è la stessa di quelli che sono nati in una famiglia in un paese ricco. Tutti siamo responsabili, sebbene in modi diversi, di questa palese iniquità. E qui mi fermo, poi affronteremo il tema della guerra, ma è lungo un'altra volta. Bene, questa sera vedo che ci sono poche telefonate, io comunque andrò avanti ancora un po' nella lettura di questo documento importante e poco conosciuto che merita di essere presentato anche nelle comunità cristiane, no? Dignitas Infinita. Intanto vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.